Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo introdotto prima delle letture, questa liturgia con una preghiera, la preghiera colletta, nella quale abbiamo chiesto al Signore di apprendere il grande insegnamento della passione. Con queste parole la liturgia ci invitava a cogliere non solo gli eventi, a rimanere davanti ai fatti della storia dell'uccisione del Messia, ma anche a cogliere in essi un importante insegnamento. Un grande teologo cattolico del XX secolo, Karl Rahner, ha scritto: per capire chi è Dio, ti devi inginocchiare davanti al crocifisso. Fratelli e sorelle, tutti abbiamo nelle nostre case un crocifisso. Non passi questa settimana santa senza che ognuno nel nucleo familiare si inginocchi davanti al Signore. Prendendo in mano il testo del Vangelo, in questo caso il capitolo 26esimo e 27esimo di Matteo, possiamo stare davanti al crocifisso e leggere il racconto della passione, perché quel racconto ci dice molto sull'identità di Dio, ma questo racconto ci dice molto anche sulla nostra identità. Un altro grande teologo, il più grande teologo cattolico, San Tommaso d'Aquino, dice che la passione del Signore è la scuola di ogni virtù. Dunque leggiamo questo testo, riflettiamo su questo testo, sapendo che in esso c'è una luce su Dio e una luce sull'uomo. Questo testo ci dice chi è Dio e questo testo ci dice chi dobbiamo essere noi per camminare nella sequela di Gesù. Questo testo ci dice innanzitutto chi è Dio, chi è il Dio cristiano. Il racconto della passione ci dice chiaramente che il Dio cristiano è un Dio inerme, è un Dio vulnerabile, è un Dio crocifisso, è un Dio che muore d'amore per l'umanità. È la parola di Dio che ci è stata proposta sia nella seconda lettura sia nel racconto della passione. Descrive come Dio si sia fatto vulnerabile per amore, per salvarci. In particolare, nella seconda lettura, l'Apostolo Paolo ci ha proposto il noto inno ai Filippesi. Si tratta probabilmente di un inno preesistente che Paolo ha collocato strategicamente nel cuore della lettera ai Filippesi, perché la vicenda del Messia crocifisso e umile potesse illustrare lo stile della Chiesa. Parlando ai cristiani di questa Chiesa, la prima Chiesa che ha aperto le porte al cristianesimo, la prima città che ha aperto le porte al cristianesimo in Europa, parlando a questa comunità, Paolo ha descritto il mistero di Gesù, Messia crocifisso, come un mistero di abbassamento, di kenosi, di svuotamento, di umiltà per la donazione. Guardando la croce capiamo che Dio in Gesù, per salvarci, si è svuotato delle sue prerogative divine. Noi siamo stati salvati non da eserciti potenti, ma dall'umiltà di un Dio inerme che si dona nell'amore. E Paolo dice ai credenti di Filippi: abbiate in voi la stessa mentalità. I credenti di Filippi, ma tutti noi, che abbiamo ascoltato questo inno meraviglioso, siamo invitati ad avere la stessa mentalità umile, la stessa mentalità di kenosi, di obbedienza, di servizio e di donazione nell'amore. Questo è il grande insegnamento della passione per la vita dei fedeli. Questo è il grande insegnamento della passione per ciascuno di noi. La vera grandezza è nell'umiltà. La vera grandezza è nell'obbedienza. La vera grandezza è nella donazione di sé. Il Padre ha intronizzato e esaltato Gesù che ha vissuto così. La vera signoria di Dio si manifesta nell'umiltà e nell'obbedienza. Anche il brano del Vangelo, così bello, vi invito caldamente a leggerlo, un capolavoro teologico, il racconto di Matteo che abbiamo appena ascoltato. Matteo ha di fronte a sé una comunità che viene dal giudaismo, ma che si sta aprendo al mondo pagano, per cui ha cura di mostrare che Gesù è il compimento della scrittura, che Gesù è il compimento delle attese di Israele. E però nel centurione che riconosce Gesù Messia c'è questo spiraglio di una chiesa che si apre anche ai pagani che ormai hanno libero accesso a Dio. Matteo ci ha messo di fronte un Messia umile ma Signore. Gesù non è mai in balia degli eventi. Il Messia crocifisso di cui parla Matteo è un Messia Signore, padroneggia gli eventi, è Lui che guida gli eventi della passione e orienta gli eventi in un senso salvifico con la sua obbedienza. Gesù è il Messia Signore, obbediente al Padre, e così facendo ha aperto la strada dell'umanità a una storia nuova. San Matteo insiste non solo sulla signoria di Gesù umile, ma insiste anche sugli effetti salvifici del suo sangue. Quante volte nel testo ritorna questa allusione al sangue sacrificale di Cristo per la nostra liberazione? Però subito dopo il grido di Gesù, con il quale Gesù consegna la sua vita al Padre, Matteo ha cura di descrivere gli effetti salvifici della morte di Gesù. Perché Gesù è morto? Gesù è morto perché il velo si squarciasse, perché il Santo dei Santi è ormai aperto, perché Gesù è il Tempio nuovo in cui ormai gli uomini, tutti gli uomini, hanno libero accesso a Dio. Gesù è morto per spalancare le porte a Dio da parte di tutta l'umanità. Tutte le genti possono in Gesù incontrare Dio. È Lui il nuovo tempio aperto a tutti. Le rocce si spezzano perché la morte di Gesù è una teofania. Dio sta mostrando il suo disegno, la sua volontà salvifica. I sepolcri si aprono perché con la morte di Gesù la vita, la risurrezione ha trionfato. Morendo Gesù in croce è cominciato una vita nuova da risorti. E poi le parole del centurione e di quelli che stanno con lui, veramente quest'uomo è figlio di Dio, dicono che essendo ormai il santuario aperto anche i pagani hanno libero accesso a Dio. Fratelli e sorelle, questo è il grande insegnamento della passione. Gesù è morto perché noi potessimo avere libero accesso a Dio. Come sarebbe brutto se noi non approfittassimo di questo, se il Signore avesse tanto sofferto per spalancarci la porta del santuario del Tempio, se noi non entrassimo in questo Tempio. se noi non entrassimo in comunione con Dio, se noi non facessimo anche noi come quel centurione il nostro atto di fede. La strada è aperta, quella della comunione con Dio, anche per noi che stiamo vivendo questo tempo difficile. Penso dunque che il grande insegnamento della passione, così come è descritto nella parola di Dio di oggi, stia in poche parole. La prima parola è umiltà, la seconda parola è obbedienza e la terza parola è donazione di sé. Questo il Signore ha fatto per noi, questo noi dobbiamo fare per Dio e per i nostri fratelli. Ci aiuti la grazia di questa splendida celebrazione, anche nella povertà delle chiese vuote, a entrare in questo mistero per lasciare che le piaghe di Cristo ci impressionino, lascino un segno profondo nella nostra vita e possiamo uscire dall'incontro con il Signore crocifisso, inerme ma vittorioso, rinati a un'esistenza rinnovata nell'amore.